mille cose da dire. Che bello, siamo di nuovo online.
E state ascoltando Mille cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi io riflettevo sul fatto che il cinema a me, a Paolo, piace davvero molto, soprattutto al cinema, cioè nel luogo fisico del cinema. Però poco o nulla si sa di quello che accade dietro le quinte, è un po' un mistero, vero Paolo?
E non stiamo parlando di come si gira un film, che questo di solito si sa, ma di come ci si organizza per fare la programmazione giusta di un cinema.
Sai che mi interesserebbe proprio sapere come funziona, tutte le dinamiche che ci sono e che noi non vediamo.
E come potremmo farlo, secondo te, per saperlo meglio?
Ma invitando un ospite?
E infatti abbiamo con noi Valentina Damiani, che è responsabile ACEC Liguria ed è fortemente coinvolta nella programmazione di diverse sale genovesi. Benvenuta Valentina.
Grazie, ciao a tutti e insomma sono contenta di essere qui con voi e contenta di parlare di questa roba strana, dai.
Allora, tu fuori onda mi raccontavi come ti sei avvicinata a questo tipo di attività che poi è il tuo lavoro, no?
Sì, è diventato il mio lavoro, sì.
E mi dicevi una cosa molto interessante che secondo me è pertinente per capire la differenza che c'è tra sapere come si fa un film e sapere come si proietta un film.
Bene, sì, diciamo che questo lavoro che ho è nato proprio dal fatto che inizialmente io facevo produzione, quindi lavoravo sui film, quindi come si girano i film, no? Lavoravo sui set e a un certo punto dicevo sì, no, bello, cioè bellissimo, stiamo facendo un sacco di produzione, abbiamo un sacco di film, ma poi chi è che li fa vedere? Come funziona? Perché noi non ci pensiamo mai al dopo, a quello che succede dopo?
A come arriva nelle sale, quindi, esatto. Come si fa a portarlo al pubblico.
Esatto.
E quindi tu da questa domanda hai dato delle risposte e hai fatto diventare questa la tua professione.
Esatto, ho cambiato, ho detto vabbè basta, di produzione ce n'è tanta, invece di distribuzione di esercizio, perché poi viene chiamato così, cioè la sala cinematografica, il lavoro all'interno di una sala cinematografica viene chiamato esercizio, quindi di esercizio ce n'è poco e se ne sa poco e secondo me c'è bisogno insomma di gente anche nuova, ecco perché bisogna rinnovare.
E di questo ne parleremo alla fine, sì, sicuramente.
Sì, sì.
Allora parliamo un po' di gioie e dolori di questo tipo di lavoro, dai.
Ok, dai, anche se siamo a Genova partiamo con le gioie, dai, perché di solito a Genova si parla sempre col dolore, del nord.
Ma proprio perché siamo a Genova
partiamo con le gioie,
invece del
dai.
Dulcis in fundo, esatto. Ma mettiamo il dolore dopo,
dai, okay. Esatto, perché in realtà per me è più gioia, dai. Nonostante le difficoltà.
Quindi tante gioie e poche pene.
Insomma. Esatto, dai, benissimo. Facciamo allora. Così, anche se... però, partiamo così, siamo ottimisti, se no questo lavoro non si potrebbe fare, perché è un lavoro comunque di lotta ed è un lavoro importantissimo perché vuol dire creare cultura e fare emozionare persone in modo intelligente, quindi insomma non è così scontato.
Già.
Però vedere insomma il tuo pubblico che arriva in sala, che recepisce e capisce quello che tu stai pensando, quello che tu vuoi fargli arrivare, no? nel cuore e nel cervello è una delle gioie più grandi, perché poi ovviamente in sala le persone si emozionano insieme a te, si ride, si piange insieme, è una cosa che non provi quasi da nessun'altra parte e questo ne vale tutta la fatica che uno
quindi
fa.
La tua gioia è quando tu entri in sala e hai pensato a un film, esatto. Vedi la sala che si sta riempiendo e a quel punto lì tu puoi dire ok, il mio l'ho fatto, esatto. Ora sta al regista a dargli quello che voleva dargli.
Esatto. E quindi sì, appunto, questo può essere la prima. E poi riuscire a portare nelle sale comunque determinati tipi di film che non sono magari anche troppo facili, no? Perché ovviamente c'è tutta quella parte mainstream di film che passano in tutte le sale, invece tutta quella parte di cinema, di film un po' più nascosto, che devi andare a cercarti tu, che devi promuovertelo tu, che devi comunicarlo tu e non è facile. Però quando poi riesci a portarla in sala e riesci comunque a far sì che il pubblico sia contento e se lo porti poi con sé, non solo quella sera stessa, ma per tutta la vita, diciamo che anche quello è una battaglia vinta, e quindi anche una gioia, anche questa, nel senso.
Quindi alla fine mi sembra che ci sia, cosa dici Milena? Mi sembrano più gioie che dolori queste.
Ma sì, ma poi mi piace un sacco la tua filosofia, perché applichi proprio quello che stiamo cercando io e Paolo, cioè trovare la bellezza nelle cose, e tu hai posto l'accento sulle emozioni, che alla fine sono la cosa più importante per noi. Io però ti volevo chiedere, dove li vai a trovare questi film? Perché io sono molto ignorante, non saprei come fare.
Eh sì, allora, ci sono più modalità, ovviamente. La più classica è quella di partecipare ovviamente a tutti i festival che ci sono, e ci sono quelli grandi, quelli più piccoli. Quelli grandi sono, che ne so, il Festival di Berlino, Venezia, Locarno, i più famosi, no? E poi anche tutta una rete invece di situazioni proprio legate all'esercizio, basta, cioè tra esercizio e distribuzione, che sono quelli che si comprano il film e comprano i diritti commerciali del film, che sono situazioni un più per addetti al lavoro, dove proprio tu hai la possibilità di parlare direttamente con loro e metterti d'accordo su cosa poter fare, ti fanno vedere il listino e via dicendo. Comunque la parte principale è quella festivaliera e di questi incontri più legati, diciamo, prettamente per gli addetti ai lavori.
Una sorta di fiera del cinema.
Esatto, esatto. Quindi queste sono le due cose fondamentali.
Ma tu lo sai, Valentina, ti do questa notizia in anteprima, che due dei nostri ragazzi di Unige Radio hanno fatto la richiesta di accredito per il Festival di Venezia?
Lo so bene. Infatti, sì, questa è una cosa ottima, e direi che è il primo passo, perché ti rendi conto di quello che c'è, di quello che andrà, no? Di quello che andrà in sala, e anche appunto non solo dei registi, ma anche di quello che c'è dietro, dei distributori, dei sales agent, che sono addirittura quelli che hanno proprio, che comprano il film all'inizio, no? inizialmente, e da cui i distributori attingono, no? I distributori italiani attingono.
Quindi il sales agent è quello che deve avere occhio e naso per il film.
Esatto.
Quindi decide anche in qualche modo la sorte di un film.
Sì, 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 esatto, esatto, sì, sì. E i festival e queste giornate invece dedicate più agli addetti ai lavori servono proprio per mettersi in rete con... Poi è ovvio che da cosa nasce cosa, nel senso che poi i distributori iniziano a conoscerti, conoscono le sale, e quindi poi alla fine iniziano a mandarti i loro listini, e quindi poi anche una ricerca, diciamo, magari non in loco, ma anche di contatti. E è anche vero che poi, per dire, io mi affeziono a una casa di distribuzione, poi sono io a chiedere direttamente alla casa di distribuzione di farmi avere un po' di informazioni. E poi c'è tutta una parte anche di contatti diretti, magari col regista stesso, ma qui si parla di cose più indipendenti.
E infatti, prima di andare a parlare proprio degli indipendenti, che penso che Milena la vedo che è lì pronta con una domanda proprio su questo, preciso, una domanda io ce l'ho, perché è successo di cercare un film e di entrare in contatto direttamente con il regista, e che il regista dicesse: io non posso farci niente. Come funziona questa cosa qua?
Eh sì, perché lì entri in quelle dinamiche magari anche un po' dolorose. No, vabbè, in realtà dinamiche dolorose sono altre per le sale cinematografiche, ma sì, funziona perché il regista, una volta che fa il film, che è stato prodotto insieme a una casa di produzione, ovviamente lascia, tra virgolette, la palla alla distribuzione, quindi lui poi può decidere poco sulle sorti del suo film una volta che è stato prodotto, no? Nel senso che è proprio il distributore che decide, fa un piano commerciale, un piano distributivo, e decide dove piazzare il film, con quale prezzo, insomma, con quale condizioni economiche, per quanto tempo, quando uscire, no? In che data uscire. Quindi non sempre poi è il regista che può dirti sì, questo film fallo pure tu, perché magari ci sono altre dinamiche ovviamente dietro, per cui il distributore magari non può proprio andare dalla prima sala che incontra, no? Ma ci sono sempre le grandi sale, i grandi giri.
Quindi non ha, il regista non ha una quota di visioni che dice io posso fare con chi voglio e dove voglio.
Sì, poi dipende che regista sei e che chiaro, situazione chiaro. È ovviamente, sì. Però di solito noi esercenti, quando anche, che ne so, ci inventiamo delle rassegne tematiche o facciamo, sì, comunque decidiamo di fare rassegne, ovviamente non è che parliamo con il regista, parliamo sempre con chi ha i diritti commerciali, quindi con la distribuzione. Se non si trova il distributore, si va dal produttore. Diciamo il regista è l'ultimo passaggio, ci vai quando proprio non
sei,
non trovi.
Prendere,
sì, esatto. Esatto, sì.
Milena.
Sì, vabbè, io riflettevo sul fatto che noi tendiamo a dire il film di, ed è di, solito è il regista, però in effetti non è suo veramente, cioè è suo dal punto di vista artistico e basta, e noi sappiamo che l'arte non sempre paga. Ma io ti volevo chiedere di parlare un po' anche ai nostri ascoltatori del cinema indipendente e del cinema underground, perché sono comunque sulla bocca di tutti, ma secondo me non tutti sanno che cosa sono nello specifico.
Sì, guarda, è tutto quel cinema che secondo me è veramente molto interessante. In Italia tra l'altro abbiamo una scena molto ampia e vasta, quindi è un peccato che si conosca poco, anche se nell'ultimo periodo in realtà sì, da un lato è uscito fuori, dall'altro dopo la pandemia è stato di nuovo bloccato, vabbè, una situazione molto sul filo, no? Sul filo. Però è un cinema purtroppo che rimane nascosto, ma che ha tante potenzialità e che le sale, secondo me, dovrebbero veramente aiutare. Ecco, cioè, il lavoro della sala ormai, ora più che mai, deve essere questo, secondo me, perché tanto i film, quelli grandi, in realtà c'è tutta una serie di passaggi poi sul web, su queste piattaforme, no? Netflix, le solite robe, no? Mentre il cinema indipendente fa sempre fatica, continua a far fatica a uscire. Quindi allora a questo punto, ora più che mai, la sala cinematografica dovrebbe dedicarsi a questo e dare spazio. E noi lo facciamo, è sempre stata la mia missione in realtà, perché poi io sono sempre stata appassionata di documentari, che per dire può essere già una nicchia, no? Una parte del cinema indipendente, e poi appassionata sì appunto di film, perché ho sempre trovato più cose più brillanti, non so.
Beh, ci sono anche cose più originali,
più
perché
originali.
Sennò poi
nel sei
film,
più libero.
Esatto, perché puoi raccontare la tua storia. Io mi ricordo un film che tu mi invitasti a vedere e che adorai, e che è quello sull'ultimo curatore di castagni nell'area del Cuneese.
Ah sì, è vero.
Che è, Innesti. Detto così sembra una roba da poco, invece il titolo è Innesti ed è bellissimo. C'è questo uomo che va e è deciso da solo, con le sue sole forze, di rimettersi a innestare e curare il castagno.
Sì. E poi ce n'era un altro che ti era piaciuto, di Zalab, che c'è stata la regista in sala.
Ah, ma tu vuoi dire
il
quello
nome
Last Stop Before the Chocolate Mountain.
Grande, esatto.
Madonna, quello esatto. Lì, quello non è un film, quello è un capolavoro.
Capolavoro,
sì. Sì, no, quello sì, con Susanna Della Sala.
Esatto.
E no, beh, quello lì è stata un'esperienza a suo modo mistica, perché in una Genova sferzata dal vento gelido e dalla pioggia, quattro persone in sala, lei esatto. Che arriva e dice non importa, ci sono quelli giusti.
Esatto, sì.
Vediamo
sì.
Un film che è un documentario, ma è una cosa, non è un vero documentario, sì lo è, ma allo stesso tempo è un film, ha delle storie dentro, e alla fine lei, nonostante quei quattro, ha cominciato a raccontare la storia dietro il film.
Sì, e sono sempre storie affascinanti, vere, e poi comunque c'è veramente una libertà artistica che non trovi nel film non underground.
Però di fatto sai che è cominciato a vincere anche dei premi quel film adesso.
Sì,
no?
Quindi, sì, poi è sempre così, cioè, ma infatti una delle altre gioie è anche quello, credere in questi registi magari esordienti o comunque più nascosti, crederci e farli crescere. Di solito la sala ha anche questo ruolo. Noi da anni attraverso il Club Amici del Cinema portiamo avanti il Missing Film Festival, che è questo festival qua praticamente. Fare una serie di, no, cosa, un mese di programmazione di sola roba mai vista e di esordienti. Ed è proprio la sua missione quella di far vedere tutte le cose nascoste, no? Quindi il cinema nascosto, il cinema indipendente.
Immagino che siano nati anche dei grandi registi.
Esatto,
poi da questo,
la cosa incredibile è che da lì poi noi abbiamo fatto vedere magari le prime opere e poi questi registi sono partiti e hanno fatto cose sempre più grandi, sempre più belle, e quindi questa è una soddisfazione, no? Ed è anche, secondo me, un valore aggiunto di queste sale, delle sale che possono programmare questo tipo di cinema.
Ora, la situazione europea è ben diversa da quella italiana.
Questo sì.
Lo dobbiamo dire. È una tristezza, bisogna accettare questo fatto, ma una volta che se ne prende coscienza bisogna agire. Cioè, noi sappiamo benissimo, c'è addirittura l'Osservatorio Europeo degli Audiovisivi che fa statistiche feroci, da cui si desume che l'Italia è fanalino di coda in Europa sulla fruizione del cinema al cinema. Siamo meno 71%, quindi è una cosa tragica questa.
Sì, purtroppo.
Però noi non perdiamo la speranza. Perché?
Noi non perdiamo la speranza perché cerchiamo di ritagliarci sempre, no, una parte per noi, e perché cerchiamo di differenziarci e di andare avanti creando eventi speciali e avendo la possibilità quindi anche di inventarci serate un po' diverse, invitando quindi magari registi, piuttosto, anche perché abbiamo i contatti, cioè abbiamo dei contatti, quindi sfruttandoli al meglio.
Io so che avete fatto delle cose tipo concerto punk seguito da film.
Esatto, esatto. Collaborare, fare rete con la città, con la cittadinanza, quindi mettere insieme più realtà che collaborano su un film. Esatto, tu hai citato questa cosa che abbiamo fatto in collaborazione anche con Cineversity, che è un altro progetto di cui poi bisogna assolutamente parlare, ma è stato veramente bello perché abbiamo proiettato questo film che si chiama Margini, sullo street punk e sulla difficoltà dei ragazzi di periferia di organizzare
quello che vogliono fare è un concerto.
Esatto, e di far e dar vita ai propri sogni anche, no? Perché la periferia un po' ti toglie.
In quel caso
lì
è Grosseto. La periferia di Grosseto.
Un film veramente brillante, mi è piaciuto molto. E la cosa che è stata molto bella, abbiamo detto: beh, perché no? Inventiamoci un po' qualcosa. Quindi abbiamo fatto suonare il gruppo punk il giorno prima in un altro posto, allo Zapata, appunto, allo Zapata, che è un centro sociale storico di Genova. Mm-hmm. Quindi abbiamo messo in relazione un centro sociale con il cinema e con la musica e col film, appunto, con il film. E quindi è nato praticamente un due giorni di magia, no? Nel senso che il gruppo punk, che tra l'altro era quello all'interno del, insomma, era il gruppo punk del regista e dell'attore, quindi la sera prima
erano proprio veri,
esatto, sì. E sono venuti appunto il giorno prima, hanno promosso il film allo Zapata, il giorno dopo eravamo in sala con loro che parlavano del film. Quindi mischiare anche più arti è possibile, no? Attraverso il cinema, perché il cinema è proprio di per sé l'insieme di tutte le arti, perché dentro c'è musica, qualsiasi cosa.
Milena.
Non è che magari è legato anche al fatto che le sale sono al chiuso? Cioè, una domanda che mi viene così estemporanea. Se ci fossero più cinema all'aperto, secondo te sarebbe più facile la fruizione? Perché per molti, secondo me, chiudersi dentro, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, non è il massimo. Se invece è un plein air, forse è più piacevole, sembra più di uscire, ecco, voglio dire, perché quando vai al cinema esci di casa, ma vai in un altro contenitore.
Ma guarda, in realtà questo discorso è nato tanto dopo la pandemia, che c'era proprio l'ansia di stare al chiuso insieme alle altre persone, però inizialmente quando è nato il cinema no, anzi, era un posto dove stare tutti insieme, godere insieme di uno spettacolo.
Tra l'altro il cinema dove lavoriamo insieme, che è il Nickelodeon, sì, ha un nome che è proprio quello dei cinema dove andavano in America a scaldarsi d'inverno anche,
esatto,
i barboni, che costava un nickel entrare.
Esatto, esatto.
E quindi
Quindi mi sa che questa cosa purtroppo è nata appunto dopo la pandemia, perché prima invece non c'era questa. Ovviamente il cinema, più è andata avanti, più ci sono state ovviamente la possibilità di scaricarti film a casa, le varie piattaforme. Ovviamente questo fatto qua è diventato in effetti abbastanza forte, perché comunque la gente dice vabbè, ma me lo guardo a casa, tanto sono... Però è sbagliato, perché quando poi io ho visto tanta gente invece tornare e dire basta, io non mi guardo più i film a casa, sto facendo una cavolata. È proprio una cosa diversa, è proprio una cosa diversa.
Ma perché una passione condivisa è moltiplicata.
Infatti, sì.
Non è una di quelle poche cose che quando le dividi, invece di diminuirne la quantità, le aumenti, la moltiplichi.
Esatto.
Quindi è una divisione inversa.
Inversa, esatto, sì.
Sì Paolo, però secondo me c'è anche una questione di educazione delle persone, perché secondo me molti hanno anche smesso un po' di andare al cinema perché c'è il bambino che urla, quello che sgranocchia, quelli che commentano le scene del film come se fossero sul loro divano con la nonna, cioè secondo me si dovrebbe fare anche un po' di educazione.
Sì, ma infatti noi cerchiamo di farlo. Questo è, ti ringrazio davvero per questo spunto, perché l'iniziativa di cui ha parlato prima Valentina, che è anche il motivo per cui ci conosciamo, che è Cineversity, ha come obiettivo questo, cioè riportare le persone, ma soprattutto portare quelli che al cinema a volte sono andati una o due volte in tutta la loro vita,
sì,
al cinema, ma non come spettatori.
Esatto.
Ti invito a dire quella cosa che tu mi dissi
tanto
tipo
tempo fa,
3 anni fa, una cosa così.
Sì, nel senso che devono diventare parte attiva, nel senso che specialmente i ragazzi giovani che non sono mai più andati in sala, non ci sono mai andati, cioè quelli insomma più giovani di noi, quindi 20 anni, sì, loro proprio non sono mai andati al cinema. Allora ho detto, ma perché non farli diventare attivi, parte attiva di una sala cinematografica? Cioè loro hanno la possibilità di avere in gestione una serata, è nato prima una volta al mese, adesso cavolo, forse sempre, quasi tutte le serate, chissà, perché sono bravissimi, quindi la possibilità di avere uno spazio e gestirlo insieme, perché purtroppo
quindi vanno, questi ragazzi vanno dalla ricerca del film,
sì,
fino a gestire la proiezione.
Gestire la proiezione, esatto. Contattano anche il distributore loro.
Contattano il regista,
si inventano la tipologia di serata, la tipologia di comunicazione. Sono poi, si fanno vedere, cioè durante l'evento ci sono presenti, organizzano tutto. E in effetti a loro mancava lo spazio fisico invece. Cioè dicono, sì certo, abbiamo i social, abbiamo blog, abbiamo di tutto, però lo spazio fisico ci manca dove fare cose in effetti. Un contenitore reale, no? Non c'è più, ed è quello che invece, perché io pensavo a quando avevo 20 anni, 18, 15, per me è stata fondamentale la saletta, no? Saletta prove, avere uno spazio dove fare con i miei amici delle cose. E io ho pensato che in effetti questa
cosa
mancava. Quindi
tu con il Nickelodeon hai creato la saletta prove cinematografica per questi ragazzi.
Esatto, esatto. E da lì è nata una bomba di
Milena,
energia.
Io direi che abbiamo mostrato la bellezza anche questa volta, cosa dici?
Certo, sì, ne sono convinta molto. Grazie mille, perché comunque non sono scontate le cose che hai detto, soprattutto per i più giovani.
E quindi è giunto il momento di fare la nostra chiusura come al solito. Quindi avete ascoltato Mille cose da dire con Milena Contini
e Paolo Piccardo.
Siamo su UR Podcast, il podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. E per scriverci, fare domande e commenti, cosa devono fare i nostri ascoltatori?
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Io direi che questa volta il calo di zuccheri verrà scongiurato con una valanga di popcorn.
Direi proprio di sì. E allora, grazie Valentina Damiani per essere stata con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ciao!